Cari ascoltatori della Rete 2, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Birdland, che nella puntata scorsa ha cominciato a raccontarvi la storia di Artie Shaw, una storia che è appassionante non solo perché Shaw è stato uno dei protagonisti di maggiore successo dell'era dello swing, un musicista di notevolissimo valore, ma anche perché ha attraversato la vicenda del jazz mostrando una personalità dai tratti decisamente inusuali per un jazzman della sua epoca. Quando Shaw ha 15 anni si propone al band leader di una formazione locale, dopo 2 o 3 anni in cui si è impratichito da autodidatta al sax ed è già un discreto improvvisatore, ma non sa leggere la musica, inoltre serve qualcuno che sappia suonare anche il clarinetto. Il band leader vede che il ragazzo ha talento, ma gli consiglia di prendere delle lezioni, di esercitarsi e di rifarsi vivo più avanti. È quello che il giovanissimo Artie fa e dopo qualche mese ottiene l'ingaggio e inizia la sua carriera. Dal momento in cui si avvicina alla professione di musicista, Shaw mostra un'estrema determinazione. La sua padronanza del clarinetto la svilupperà al ritmo di 7-8 ore di esercizi al giorno. La determinazione di un ragazzino figlio di immigrati ebrei che da bambino è stato scottato dal pregiudizio e dall'ostilità nei confronti degli ebrei e che ha intuito la possibilità di costruirsi una sua identità, un futuro, dentro una musica che gli appare quanto di più americano ci sia. Approdato a New York al principio degli anni 30, Shaw diventa rapidamente un musicista molto richiesto negli studi di incisione, come abbiamo visto nella prima puntata. Ma alla metà del decennio, ecco la sua personalità piuttosto singolare che viene fuori, si ferma per un anno, compra una vecchia fattoria in Pennsylvania e si mette a scrivere un racconto su Bix Beiderbecke, il grande cornettista che era morto nel 1931 e di cui ad un certo punto Shaw era stato compagno di stanza. Non si pensi che questa sua idea di scrivere fosse completamente velleitaria. Più avanti nella sua vita Shaw scriverà non solo la sua autobiografia ma anche alcuni racconti di ottimo livello. Ma da perfezionista qual è, per il momento non è soddisfatto di quello che ha messo giù e distrugge il manoscritto. Torna allora al lavoro negli studi, che gli dà da vivere ma non corrisponde alle sue ambizioni artistiche. La sua occasione arriva nel maggio del 1936. La febbre dello swing sta salendo e Joe Helbock, che a New York è proprietario di un club importante nella 52esima strada, l'Onyx, organizza all'Imperial Theatre uno swing music concert a beneficio del sindacato dei musicisti. Alla serata Helbock presenta nomi di richiamo, ci sono anche piccole formazioni ricavate dalle band di Armstrong, di Paul Whiteman e di Tommy Dorsey e altri meno noti che si esibiscono in 1 o 2 brani. Fra questi Artie Shaw, quasi un illustre sconosciuto, che però ha l'audacia di correre il rischio di proporre una composizione originale, scritta appositamente, per clarinetto, sezione ritmica, cioè chitarra, basso e batteria, e un quartetto d'archi, che intitola Interlude in B-flat. Ecco l'esecuzione del 36 dal vivo, che è anche un'estesa, notevole prova del solismo di Shaw.
Thank you.
Una serata all'insegna dello swing, di musica quindi di grande impatto, era un grande azzardo proporre qualcosa di molto più quieto, di irrituale come organico, qualcosa di persino eccentrico anche come presenza sul palco rispetto alle big band che caratterizzano il concerto. Ma merito anche del clarinetto di show, che non si può dire che mancasse di swing, fra ben 17 band che si succedettero sul palco, fu proprio il brano proposto dal complesso di Shaw a fare sensazione. Il pubblico chiese un bis e Shaw, che per la prima volta si era presentato come leader, non fece altro che ripetere il pezzo che era l'unico che aveva preparato. Questo exploit di Shaw spinse l'impresario Tommy Rockwell a chiedergli di costituire una formazione stabile e di grosse ambizioni, che potesse competere addirittura anche con l'orchestra di Benny Goodman. Alle spalle della scelta di Shaw di utilizzare un quartetto d'archi c'era la confidenza che a cavallo tra anni 20 e 30 Shaw aveva preso con la musica classica e con autori come Debussy e Stravinsky. E per Interlude in B-flat, Shaw è stato in effetti considerato un antesignano della cosiddetta third stream, che più tardi avrebbe propugnato una terza via tra la musica classica e il jazz. Shaw non rinuncia ad utilizzare un quartetto d'archi anche nel dare vita ad una compagine che deve rivaleggiare con le orchestre di maggiore successo nello swing. L'organico allestito da Shaw allinea tromba, trombone, il clarinetto di Shaw, sax tenore, il quartetto d'archi, cioè due violini, viola e violoncello, e poi piano, chitarra, contrabbasso e batteria. Nel giugno del 1936 l'orchestra di Artie Shaw debutta in studio di incisione registrando un unico brano, The Japanese Sandman. Un paio di settimane dopo aver esordito in studio di incisione, L'orchestra di show debutta anche dal vivo al Lexington Hotel di New York. Lo stile della band di show è di tipo Dixieland, cioè il jazz tradizionale di impronta bianca, ma è un Dixieland addolcito dall'uso appunto del quartetto d'archi. Show che negli anni precedenti è stato apprezzato anche come accompagnatore di cantanti, nel luglio del 1936, mentre la sua band muove i primi passi, è in studio di incisione non con la sua creatura, ma inserito nel piccolo complesso che accompagna Billie Holiday, che Shaw conosce e con cui ha fatto amicizia nella sua frequentazione di Harlem degli anni precedenti. Nel gruppo troviamo fra gli altri Bunny Berrigan alla tromba, Joe Bushkin al piano, Cozy Cole alla batteria. Dal 1933 Billie Holiday ha già inciso con le orchestre di Benny Goodman e di Teddy Wilson, ma qui è alla sua prima seduta di incisione sotto proprio nome. Shaw è in evidenza in tutti e quattro i brani che escono da questa session. In Did I Remember è elegantemente in assolo, subito dopo il primo intervento della Holiday. Tra i brani incisi da Shaw nei primi mesi di vita della sua orchestra, uno dei più pregevoli è Streamline, registrato nel dicembre del 1936, un brano veloce firmato dallo stesso Shaw, una incisione che offre un'altra testimonianza della brillantezza del suo solismo. L'originale soluzione adottata da Shaw con un organico comprendente un quartetto d'archi, malgrado un certo successo di alcuni dei brani incisi, non gli fa però guadagnare consensi di pubblico paragonabili a quelli che premiano le maggiori orchestre swing. Convinto che il pubblico sia interessato più che alla musica di qualità al fracasso, Shaw sentenzia che se un'orchestra non è capace di suonare della buona musica, può sempre definirsi un'orchestra swing e suonare più forte. Questo sarcasmo non gli impedisce però di scendere a più miti consigli e di costituire una formazione di 14 elementi che senza più il quartetto d'archi al suo interno e sotto la denominazione Artie Shaw and His New Music è più in linea con la fisionomia delle band dell'epoca. A parte la presenza degli archi, la precedente formazione di Shaw era in effetti anche attardata su un gusto ancora legato al jazz tradizionale e ormai invecchiato. La nuova formazione va invece proprio in una direzione swing, più al passo coi tempi, più brillante e scattante. Ma intanto Shaw sta anche maturando come solista e diventando uno dei massimi clarinettisti del jazz dell'epoca. Mentre il suo stile si differenzia sempre di più da quello di Benny Goodman, da cui lo distingue fra l'altro un suono più caldo, Shaw approfondisce la padronanza dello strumento, in particolare esplorando come nessuno nel jazz aveva ancora fatto le risorse espressive del registro alto del clarinetto. Goodman poi seguirà il suo esempio, ma senza riuscire ad uguagliarlo. It Goes to Your Feet, uno dei brani incisi nella prima seduta di incisione di Artie Shaw and His New Music nel maggio del 37, mette in risalto il solismo di Shaw.
With a little more heat, it slips to your hips, and then it goes to your feet. It starts in your shoulder, but then it isn't complete till it slips to your hips, and when it goes to your feet, old rhythm starts to ooze right out of your shoes. Every time it goes up to your head and back to your toes, it starts in your shoulders, and boy, that feeling is sweet when it slips to your hips, and then it goes to your feet.
Nel corso del 1937 la formazione di Shaw consolida la nuova direzione più swing che il band leader ha preso e che poi con un brano azzeccato, Begin the Begin, come vedremo nella prossima puntata, lo porterà ad affermarsi come una delle figure di maggiore successo dell'era dello swing. Intanto Marcello Lorrai vi ringrazia per l'ascolto e con Free for All, uno dei brani più rappresentativi di questa nuova orchestra del band leader, brano registrato nell'ottobre del 37, vi dà appuntamento alla terza puntata di Birdland dedicata ad Artie Shaw.